bene, ci siamo. Buon pomeriggio di nuovo, ben trovati. Dopo l'inizio arrivano le due, arriva lui in studio come sempre il lunedì. Vedo già, sono pronti anche i collegamenti, però intanto vado a dare il buon pomeriggio a Stefano Palomeni. Buona settimana, Stefano.
A tutti.
Guarda che Luca ha lanciato...
Buon pomeriggio a tutti.
Tanto ben trovato, ha lanciato un
Grazie.
Quesito che sono sicuro che a te piace molto. Prima lui
che
ha detto...
Tipo?
Un giochino che stiamo facendo. Ha detto: prendo gli ultimi quattro attaccanti del Napoli, quindi Higuain, Osimhen, Mertens e Cavani. Mi fate la graduatoria? Guarda che si stanno scatenando gli ascoltatori. La graduatoria non è. Higuain, ripeto, Mertens. Ci pensaci un attimo. Osimhen e Cavani. Così lo facciamo con tutti anche gli ospiti.
Se uno vede i numeri, Mertens, perché ha fatto la storia.
I numeri, sì, i numeri sono veramente.
Pipita, secondo me, si staglia rispetto al gruppo. E poi.
È dura.
Sai che è dura, perché adesso Osimhen, se te dici lo metti al quarto posto, però Cavani.
Cavani pure, ragazzi, è matador.
Non è un giochino
bello, a me piace questa cosa.
Sì,
lo stiamo lanciando anche sui social, perché secondo me è divertente.
Dimmi la tua classifica.
Io l'ho già fatta. Ho detto Higuain, Mertens, Osimhen, Cavani.
Cavani,
pensaci
matador.
Matador. Aspetta, pensaci un attimo, intanto così mi do il tempo di salutare anche Niccolò Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web. Ciao Nick, ben trovato.
Buon pomeriggio a tutti.
Ciao Nick.
Pensaci pure te, Nick. Questa è carina.
Sì.
Questa è carina, dai. Poi con noi Daniele Garbo. Ciao Daniele.
Ciao Marco, ciao Stefano.
Ciao,
ciao
Daniele.
Ciao Daniele. Pensaci pure te, Daniele. Mi raccomando. Facciamo la classifica di questi ultimi quattro bomber del Napoli. Beh, il giochino è carino, è stuzzicante, visto anche il momento del Napoli con questa coppia meravigliosa Osimhen Kvaratskhelia, che è una roba pazzesca. Sono al terzo posto per gol fatti in Europa, come coppia.
16 gol e 3 assist per Osimhen, 8 gol e 9 assist per Kvaratskhelia, 70% del fatturato partenopeo.
Davanti a loro Mbappé e Neymar, insomma, mica
e voilà.
Poi c'è anche Antonio Paganin. Ciao Antonio, ben trovato.
Ciao Marco, saluto gli ospiti, scusa la voce, ma...
Che ti è successo? Hai strillato troppo ieri sera.
Hai esultato.
Che hai fatto? Al gol dell'Autaro hai fatto un macello, che hai fatto, Antonio?
Assolutamente sì.
Ma che mi combini? No, ma non ci posso...
Beh, però mi piace questa confessione da parte di Antonio. Sì.
Insomma, hai strillato tanto, dici la verità ieri
no,
sera.
No, ce la siamo goduta fra amici, dai, mettiamola così. È che però la verità, dai, la verità.
Certo. Tra l'altro, insomma, dominio dell'Inter. Dominio assoluto. Va bene, allora, mentre ci pensate a questa classifica, la lasciamo come ultima cosa. Incominciamo con i nostri top e flop di giornata. Vai.
A Maracanã, i top e i flop di giornata.
Sono parziali, perché si gioca ancora oggi alle 18.30 la Lazio, poi Monza-Samp, la Lazio col Verona e poi domani anche la Juventus, però facciamo un po' i top e flop parziali. Dai, comincio da Niccolò Ceccarini. Nick, parto da te.
Ma allora vado sui flop. Il Milan che non c'è più, purtroppo, mi dispiace dirlo, ma questa è la verità. E anche la vicenda Zaniolo, perché a me questa situazione che si è venuta a creare mi sembra proprio negativa per tutti, negativa per la Roma, negativa per il giocatore, perché credo che si vada a cercare di forzare una situazione nella quale nessuno realmente è contento, perché la Roma poteva prendere dei soldi in più e alla fine dovrà prenderne in meno. Giocatore punta a mettere una clausola, come dire, vengo, ma qualcuno spende dei soldi e non sa quanto potrà contare, per cui questa gestione collettiva non mi entusiasma. Per quanto riguarda il top, sai, il top vado un po' oggi, diciamo così, di originalità se posso, Juric.
Juric tra l'altro porta al settimo posto il Torino, che sarebbe in zona conference.
Bravo,
adesso
Juric.
Sta facendo veramente un po', ne parliamo, perché sicuramente ha citato un nome che in questo momento sta facendo molto bene. Bene, andiamo da Daniele Garbo. Daniele,
il top è Osimhen, ma non tanto e non soltanto per la doppietta di ieri, che ormai l'ha fatto diventare, per la stagione che sta conducendo, uno dei 3-4 migliori centravanti del mondo. Su questo credo siamo tutti d'accordo, ma per il gesto bellissimo che ha avuto prima della partita, quando ha colpito inavvertitamente durante la fase di riscaldamento con una pallonata a una ragazza che era in curva, ha scavalcato le transenne, si è sincerato delle sue condizioni, si è fatto alcuni selfie ed è ritornato in campo. Ecco, merce rarissima di questi tempi il comportamento del genere, e quindi io lo applaudo. Flop sicuramente Stefano Pioli, ma di cui sono un grandissimo estimatore, ma col Milan l'anno scorso ha vinto uno scudetto cercando il risultato sempre attraverso il gioco. Ieri sera scendere in campo per cercare il risultato attraverso non gioco non è assolutamente una cosa da Milan, non è assolutamente una cosa da Pioli.
Stefano Impallomeni.
Guarda, in maniera veloce dico Lautaro Martinez.
Top, top, perché veramente perché... ha fatto gli stessi gol di Osimhen in questo, dopo la pausa.
Sì, sì, ma al di là di quello, Marco, proprio come interpreta il ruolo adesso con la fascia di capitano, ieri la vicenda screener, eccetera, eccetera, raccolto con senso d'appartenenza in un momento in cui poi abbiamo sempre detto a più riprese di un calcio che cambia, che in cui è difficile, insomma, poi orientarsi da questo punto di vista come attaccamento alla causa, alla maglia. E Lautaro Martinez ieri ha fatto, al netto del gol che ha deciso il derby, una partita magnifica, di spessore, agonisticamente impressionante, e quindi top. Il flop, io mi voglio allineare un po' quello che ha detto Daniele sul bel gesto di Osimhen. Io al contrario, il flop sono stati i cori contro Maradona. È stata offesa la memoria di un calciatore incredibile che ha fatto la storia del calcio mondiale, e i cori contro Spalletti e tutte le intemperanze che stiamo assistendo in questo periodo, e mi fermo qui, che vanno oltre in questo mondo, insomma, che sta diventando, insomma, una cosa abbastanza brutta. Capisco tutto, il tifo, però ci dobbiamo dare anche una calmata e stare attenti, perché è stata veramente una cosa brutta ieri i cori contro Maradona, quindi il flop secondo me è questo.
Sì, sottolineato anche in apertura dallo stesso Luca Calamai. Vado da Antonio Paganin, così gli ho dato tempo di schiarire la voce.
Grazie mille. Beh, confermo quello che è stato detto, però vorrei sottolineare il campionato della Roma, per cui che in questo momento si trova in una posizione di classifica che nessuno si sarebbe aspettato, per cui è al netto del problema Zaniolo da gestire. Per cui, tanto di cappello, una squadra in questo momento si trova in piena corsa Champions, che fino a quanto poco tempo fa non avremmo mai pensato. Ci metto anche la Cremonese, perché al di là delle problematiche che ha, si trova in semifinale di Coppa Italia, per cui onestamente non avrei mai e poi mai pensato con due turni con Roma e Napoli. Il flop è troppo facile dire il Milan, per cui dico Milan, perché non me lo sarei mai aspettato un crollo così verticale.
Sì, crollo veramente importante da parte del Milan. Tra l'altro, insomma, i numeri sono veramente sconcertanti da questo punto di vista. Sentite, però voglio fare un attimo un giro sull'Inter prima di andare al Milan, visto che c'è anche Antonio. La squadra, insomma, in questo momento stavo vedendo un po' di numeri, ultime tre partite, un gol solo subito, quindi ha registrato un po' anche la difesa. Dopo la sosta, una sola sconfitta. Quanto rammarico c'è?
Tanto.
Stefano?
Ma te l'ho sempre detto. Tu anche scherzando ogni tanto mi hai provocato, diciamo, ma come? L'Inter? Secondo me l'Inter è la squadra più forte del campionato da tre anni. Tu direi, vabbè, ma che stai dicendo? Il Milan ha vinto lo scudetto.
Sto distacco.
E il Napoli. Ma, questo è il Napoli, è un super Napoli dominante.
Cioè il distacco è solo merito del Napoli?
Beh, insomma, se tu consideri, stai in linea con il rendimento dello scorso anno, con i soliti difettucci, chiamiamoli così per utilizzare un eufemismo, con dei errorucci di valutazione da parte, diciamo, un po' in generale della gestione, no? Perché questa è una squadra molto forte, paga di discontinuità, quindi si deve mangiare i gomiti, deve avere tanti rimpianti, e io la metto sempre come squadra più forte del campionato. Cioè il nodo, la questione è sul fatto della continuità. Cioè questa squadra non ha avuto continuità, è la squadra che ha più vinto, là in alto, e che ha più perso.
E questa è la cosa.
E che ha preso tanti gol, quindi il ruolino di marcia, diciamo, esterno, troppi gol, troppe sconfitte, troppi gol subiti, troppe sconfitte. I mesi, cioè, ieri ha fatto un'analisi però sulla quale poi, insomma, è difficile approfondire perché non abbiamo tempo, però Inzaghi non è che mi ha convinto, però parzialmente lo assolvo quando dice vabbè, voi parlate eccetera eccetera, sì, i primi mesi sbagliati, però l'Inter sta agli ottavi di finale di Champions League, ha passato il turno nel girone c'aveva Bayern e Barcellona,
sì.
È in semifinale di Coppa Italia, è secondo in campionato, bene o male abbiamo quasi gli stessi punti della stagione con un piccolo saldo in negativo. Voi la vedete sempre in maniera diversa, non l'ha detto, insomma, comunque io sono stato anche molto critico nei suoi confronti, non la gestione. Sì, cioè, il rammarico, secondo me, è che la squadra è forte, se sta bene, quando sta bene può battere chiunque, l'ha dimostrato, ha battuto il Napoli, ha battuto il Barcellona, ha battuto l'Atalanta, il Milan in 4 giorni, quindi praticamente secondo me è la seconda forza del campionato. E per me sarebbe una sorpresa clamorosa se non avvenisse così.
Daniele, ti dai una spiegazione? C'è del rammarico? C'è, individui in che cosa, diciamo, questo distacco che comunque è notevole? Ricordiamo che l'Inter ha battuto il Napoli,
Sì, ma guarda, io sono abbastanza d'accordo con Stefano, perché anch'io credo che l'Inter valga molto di più di quello che dice la sua classifica, e non dimentico che lo scorso anno ha praticamente buttato uno scudetto quasi vinto. E detto questo, io credo che l'unica vera squadra di questo campionato, di questa Serie A, sia il Napoli. Tutto il resto è veramente poca cosa, nel senso che alle spalle della squadra di Spalletti non c'è una squadra che abbia un minimo di continuità, che sia convincente, che giochi un bel calcio, posso dire, guarda, questa è una squadra che veramente poteva insidiare il Napoli. No, non è così, perché il Napoli vincerà lo scudetto, e lo vincerà perché è una grandissima squadra che gioca un calcio bellissimo, perché alle spalle, alle sue spalle, non c'è una squadra, non c'è un avversario degno di questo nome. E quindi questo mi conferma purtroppo della modestia del nostro campionato, un campionato in cui c'è solo una grandissima squadra e tutto il resto è davvero poca roba.
Niccolò Ceccarini.
No, lo sai cos'è il fatto? Io faccio un ragionamento diverso, che a oggi l'Inter non è che può provare grande rammarico, perché poi alla fine il Napoli sta andando talmente tanto veloce che poi alla fine il rammarico è relativo. Sai quando l'Inter proverà rammarico, se mai lo dovesse provare, perché non c'è scritto da nessuna parte? Nel momento in cui ci fosse un calo del Napoli e tu ti rendessi conto che quello che hai perso non lo puoi più recuperare, perché secondo me oggi non se ne possono rendere conto, se ne renderebbero conto, se ne potranno rendere conto quando, faccio un esempio, c'è la Champions, va bene, Napoli fa la partita con l'Eintracht, andata e ritorno, c'ha la Champions anche l'Inter, ma metti caso che la Champions prenda molta energia al Napoli e cominci a perdere un po' terreno in campo, è lì che non saranno più in grado, cioè cominceranno a provare proprio un senso di impotenza per quello che è successo prima, però oggi non se ne possono ancora rendere conto, secondo me. Più avanti potrebbe rappresentare veramente una grande delusione l'aver perso terreno.
Antonio Paganin.
Penso che Napoli avrà un calo, gestirà il campionato a favore della Champions, per cui succederanno molti turnover come se fosse in Coppa Italia anche in Champions. Non penso che dovrà avere rammarico, perché sarà più frutto del Napoli che fa una scelta, a differenza delle altre che dietro accelerano. Questo campionato è stato segnato da un rullino impressionante del Napoli che raramente si era visto in tempi passati, per cui ha spaiato quelli che sono gli equilibri, perché se togli il Napoli o gli togli 5-6 punti diventa di nuovo un campionato equilibrato. Il problema è che il Napoli ha fatto qualcosa fuori dal comune. L'Inter rimane, come tu Stefano, secondo me la squadra più forte. Il rammarico vero sta nelle prime gare, anche quelli scontro diretto con Roma, con Lazio, con la Juventus, anche nel derby, nel quale ha lasciato troppi punti per strada e segna attualmente il distacco che c'è.
Sì. Comunque, no, stavo vedendo alcune partite, no? Come quella col Monza, il 2-2. Sì,
anche
c'è
quella che ha detto Antonio, se tu sì, fai sì, tre l'Empoli, pareggi, quattro pareggi, sì. Oppure non perdi in casa, pareggi con l'Empoli. Cioè, pareggiato poco. Pareggiato poco, tu li metti 4-5 punti, c'è lo scontro diretto al Maradona. Ragazzi,
poteva stare poteva tenere la
variabile
passo,
Champions, come ha
però
detto,
poteva stare
Antonio
un po' più vicino, questo sì.
Sì, ma insomma, adesso noi parliamo col senno di poi il Napoli è ingiocabile, come ha detto giustamente Daniele. Però ripeto, secondo me l'Inter anche con il Napoli, con il Super Napoli, avrebbe dovuto fare di più. Perché per me io la ritengo la squadra più forte, ma io credo che lo pensi anche Spalletti e quasi tutti gli allenatori della Serie A. Cioè, secondo me c'è perplessità collettiva da parte di tutti, ma l'Inter come mai non ha vinto
esatto. È quello.
Lo scudetto lo scorso anno, e come mai è in ritardo così clamoroso, anche pur considerando il cammino strepitoso del Napoli.
In questo ritardo, no? Vi chiedo, riparto da Antonio magari questa volta. Antonio, quanto ha influito l'assenza di Lukaku?
È tanto, perché hai dovuto spremere un giocatore come Dzeko, per carità, ha fatto molto bene, ma nelle partite che vai a vedere, quelle che hai perso a Roma con la Lazio, quelle che hai perso nel derby con il Milan, quelle che hai perso nello scontro con la Roma in casa, quello che hai perso nello scontro, ripeto, Anche stesso con l'Empoli, nel quale non avevi io il miglior Lukaku. Sono poi punti che quando tu vai a fare la somma alla fine pesano come un macigno. Come hai detto Stefano, se tu avessi avuto di quelle gare lì anche una serie di pareggi, invece c'è anche la semplice vittoria con l'Empoli, è chiaro adesso parleremo di un altro campionato ancora riaperto nel quale solo due squadre se la vanno a giocare, che ci sta, perché effettivamente il Napoli ha fatto un cammino incredibile, l'Inter è la più forte. Invece parliamo di uno scudetto praticamente quasi assegnato, penso sarà solo questione di tempo, e poi Napoli si dedicherà, come giusto che sia, alla Champions League. Meglio per noi, per cui avremo una squadra molto competitiva a livello europeo.
Nick, vengo da te, ma verrà il futuro di Lukaku, visto insomma l'andamento di quel...
Ma guarda, io per quello che ho capito dall'Inter è che loro vogliono aspettare. È chiaro che se me l'avessi fatta questa domanda 3 mesi fa ti avrei detto guarda, in linea di massima lo rinnoveranno magari cercando di avere un piccolo sconto sul prestito oneroso e lo terranno per un'altra stagione e poi valuteranno se esercitare un diritto di riscatto che poi dovrà essere concordato col Chelsea, perché chiaramente loro l'hanno pagato 120 milioni di euro e quindi diritto di riscatto casomai sarebbe sempre molto alto e non so nemmeno se esercitabile mai dall'Inter. Però Lukaku deve guadagnarsi la conferma all'Inter. Oggi Lukaku è un giocatore importante che secondo me non se la sta guadagnando, cioè nel senso deve fare qualcosa in più, ecco, deve fare qualcosa in più per meritarsi ovviamente la fiducia della società. È chiaro che da Lukaku è giusto aspettarsi di più e quindi io credo che in questo momento la cosa più importante per Lukaku è dimostrare, siccome è un grande giocatore, con i gol che possa naturalmente l'anno prossimo meritarsi ancora una volta di giocare nell'Inter dando forza al reparto offensivo. Però per ora sinceramente il suo apporto anche per l'infortunio e tutto quello che c'è stato non è stato all'altezza, però siccome è un giocatore forte lo deve dimostrare e oggi è in dubbio la sua conferma, ma è in dubbio semplicemente perché dipenderà molto dal suo rendimento, però il giocatore non si discute.
Daniele?
Ma Lukaku è il buco nero del mercato dell'Inter, perché se Lukaku fosse stato quello che abbiamo visto nell'Inter di Conte, in questo momento l'Inter non sarebbe a 13 punti dal Napoli, ma sarebbe a 5, 6 se non 4 addirittura. E Lukaku non c'è mai stato il Lukaku che abbiamo visto all'epoca di Conte. Quindi questo è il problema vero dell'Inter. Cioè l'Inter è stata salvata, tra virgolette, da un giocatore di 37 anni straordinario come Dzeko, ma è un giocatore di 37 anni al quale non puoi chiedere di giocare tutte le partite al massimo, è evidente, no? Senza contare che hanno acquistato Correa, giocatore pressoché inutile, e quindi voglio dire, questo spiega tantissime cose secondo me. Lukaku è mancato tantissimo all'Inter.
Stefano, è questa una delle spiegazioni?
Potrebbe, però secondo me Lukaku, visto negli ultimi 2 anni, non è più quello di Conte, insomma la verità secondo me sta nel mezzo. È mancato Brozovic forse di più.
Sì, forse più Brozovic, è vero. Sì. Anche se Lukaku, in quella posizione, a me non dispiace.
Proprio, anche avuto, fa proprio fatica a tornare se stesso, secondo me è una sua piccola crisi fisica ma anche psicologica. Cioè lui improvvisamente è diventato complementare, cioè doveva essere il fiore all'occhiello, no?
Sì.
L'uomo centrale del rilancio, e invece la riserva di Dzeko. Questi fatti sono, è impietosa la cosa.
Dici che quello è stato
all'interno dello
spogliatoio,
poi queste cose
alto,
poi le respiri, capisci?
Uno del picco più alto del suo momento, del giocatore. Sì. Difficile,
cioè, voglio
da ripetere.
Dire, io ci parlerei, è fisicamente dominante, soprattutto in un campionato quello, diciamo così, abbastanza non esaltante da questo punto di vista proprio della fisicità in Italia, no? Cioè Osimhen governa, ieri ha saltato 2,5 metri. È vero che c'è stata una papera colossale la difesa dello Spezia, ma
però lui è andato su in cielo.
E Lukaku dovrebbe rappresentare quello, diciamo, di fisicità, no? Il valore aggiunto, perché tecnicamente lo vedo un pochino rallentato. Anche e soprattutto non è più brillante come prima. Io non credo che sia soltanto un problema legato alle sue condizioni fisiche, cioè lui si deve proprio ricostruire. Io credo che gli errori in serie, quella sequela di errori clamorosi al mondiale, ancora lui secondo me li sono stampati dentro la testa, un piccolo trauma che ha avuto. Perché non ha un giocatore essere... forte così, no? Improvvisamente tu regredisci. È come se, non dico che stai alle porte, però ci pensi, non è colpa di nessuno, è colpa tua. E quindi devi fare un esame di coscienza. Se sei umile, sei un grande professionista e diciamo così, rifletti a casa nella tua carriera, dici: forse devo cambiare qualcosa io, non gli altri. E io credo che sia un ragazzo intelligente, questo l'abbia capito. e debba prendere esempio magari anche di ricominciare una nuova vita, nel senso che deve riconquistarsi il posto. Cioè Dzeko per adesso è meglio di lui con quanti anni più di più?
Tanti.
8.
Sì,
quindi guarda, queste cose quando vai a casa
pesano,
pesano. Dici guarda uno, questo 9 anni più di me.
Guarda te. Allora sto per andare in pausa, però Nick ti voglio chiedere una cosa. Cioè, anzi,
no, volevo dire solo a Stefano, però io sono tutto d'accordo su. Però Stefano, io Osimhen è stato bravissimo, ha fatto un'elevazione.
Sì, no,
però non è possibile che un portiere si faccia anticipare. Cioè con la palla che
ma l'ho sottolineato Nick, certo.
Campanile, hai fatto
ho portato un esempio per dire che la fisicità davanti
per vedere l'atletismo, sono d'accordo con te, però sullo specifico, cioè, non è accettabile che in Serie A si veda una roba del genere.
Sentite, c'è una domanda di un ascoltatore, poi andiamo in pausa, approfitto anche di Nicolò che lo devo salutare tra poco. Dice: se non gli davano meno 15 sicuramente la Juve poteva dare fastidio al Napoli, siete d'accordo? E poi ti chiedono anche Ceccarini, ma un flop per la tua Fiorentina?
Vabbè, intanto la Fiorentina io posso anche metterci la Fiorentina, ma non è che, voglio dire, purtroppo la Fiorentina è l'altalena del giardino. Un passo avanti, un passo indietro, un passo avanti, un passo indietro.
Il giardino
un passo
è carino.
Avanti, un passo indietro. Purtroppo il problema della Fiorentina, secondo me, nasce da lontano. Io ho sempre l'idea che per fare delle buone cose ci vuole una grande società, ci vuole una società che sostenga anche l'allenatore, che lo guidi, che lo assecondi, che l'allenatore sappia essere supportato, perché italiano secondo me è un buon allenatore, ma non è ancora un grande allenatore. Secondo me deve essere supportato in certe scelte, ma evidentemente non c'è chi riesce a supportarlo e quindi commette più errori del dovuto, secondo me. Poi non c'è la progettualità in questo momento della Fiorentina, quindi poi se volete ce lo posso aggiungere, ma insomma, che io sia deluso dalla Fiorentina è sotto gli occhi di tutti.
Senti, invece alla domanda di prima dell'ascoltatore, senza penalizzazione sicuramente la Juve poteva dare fastidio al Napoli, siete d'accordo?
No, io non sono d'accordo.
Tu non sei d'accordo, no. Stefano? Allora, abbiamo Stefano non è d'accordo. Nick?
No, ormai no, perché comunque...
Però dice senza penalizzazione,
no,
senza...
No, sì, lo so, però il Napoli, cioè, si dà dei feedback sempre con... Cioè,
consideriamo che il 5-1 era senza penalizzazione, ricordiamocelo, i 5 schiaffoni ancora era tutto normale.
Però quanti punti avrebbe? Ora manca Salernitana, Juventus, lui quanti punti avrebbe? 23 più 15,
se oggi 38. Vince 41, se oggi vince, sta 38.
Quindi, sì. Saremo sempre a distanza siderale.
Sarebbe 38.
Sì. Daniele Garbo?
Ma no, assolutamente, insomma la classifica anche senza i 15 punti di penalizzazione
domani
sarebbe comunque... sempre se vince domani comunque
non ho detto oggi, c'è un'altra partita, mi sono confuso.
Vabbè, figurati, dai.
Vabbè, comunque voglio dire, sarebbe sempre a 15 punti da Napoli, distanza siderale, quindi la Juve ha sbagliato tutto e soprattutto non esprime un gioco che le possa consentire di essere così vicino a Napoli come dovrebbe essere.
Paganin?
No, la sconfitta 5-1 a Napoli e la sconfitta soprattutto in casa con il Monza hanno certificato che non era in grado di poter competere con il Napoli attuale. Rimango come prima, l'unica che poteva fare qualcosa quest'anno era solo l'Inter, che non ha fatto per tanti motivi, ma però perché il Napoli ha un ruolino che è sopra la media, è nettamente sopra la media, per cui possiamo discutere, sono d'accordo, ma è il Napoli che ha fatto qualcosa sopra le altre, nettamente sopra le altre, devono rammaricarsi, ma è il Napoli che sta andando a un ritmo folle.
Va bene, mi devo fermare. Nick, io ti devo salutare, giusto? Quindi ci sentiamo più avanti. Buona settimana,
sì,
come sempre.
Buona settimana, assolutamente. Un saluto a tutti, ciao ragazzi.
Ciao Nicola Ceccarini. Daniele, tu rimani, ciao. Vero?
Sì, ci sono.
Antonio, ti posso trattenere o la voce ti sta abbandonando?
Assolutamente no, in pausa faccio qualche gargarino.
Grazie. Però strilla meno quando segna Lautaro.
Ma come si fa? Sei con amici, sei in compagnia, vai fuori, perché poi dopo c'è una banda di scatenati, vai in terrazzo, quella temperatura è qua a nord e poi è scesa di 10 gradi.
Ma che mi combini?
Ci sta, concedetemi.
Dove te la sei vista, Antonio, la partita? Dove te la sei vista?
Con gli amici, a cena da amici, come spesso succede, per cui chiaramente c'erano milanisti, interisti, ma come tutti quanti gli sfottò in casa, certo. Vai fuori, il terrazzo, urli, ma così per goliardia, per fare un po' di
Sì, capito, scatena,
Però, cioè, me la sono beccata tutta, infatti,
dai,
stamattina.
Vabbè, rimettiti, rimettiti, dai, adesso fai un po' di gargarismi e torni subito con noi, tra poco, dopo la pausa, perché torniamo anche su un argomento. Avremo direttamente da Tutto Mercato Web, interviene Raimondo De Magistris, una parentesi sulla situazione Zaniolo, che sembra andare sempre verso la Turchia. Qualcuno dice forse un parcheggio momentaneo, cioè va lì, sta un po' e poi ritorna.
Pensiero alle vittime del terremoto.
Adesso l'abbiamo fatto oggi, veramente, sì, in apertura, Stefano, hai fatto bene, abbiamo fatto in apertura, perché veramente oggi abbiamo visto delle immagini veramente pazzesche, tremende. Torniamo subito, torniamo subito.